Billiard Club.
Bentornati all'ottava puntata del Serial Club, il club dei telefilm su radiofonica.com, puntata del lunedì che sarà un po' particolare per una promessa e una risposta che devo dare a nome un po' di tutti i maschi del Serial Club e non solo. Ma per prima cosa vi ricordo le nostre coordinate per rintracciare il Serial Club e entrare a farvi parte, ovviamente sul sito di Radiofonica, dove potete recuperare tutte le altre puntate, e poi il gruppo e la fanpage su Facebook, ma anche l'hashtag su Twitter per commentare insieme tutti gli appuntamenti seriali. Ma veniamo subito a noi. Nella settima puntata Alessia Barbiero, che conduce la rubrica Fuori Serie qui all'interno del Serial Club, in preda all'ormone impazzito, ci ha dato la sua top 5 dei sogni erotici telefilmici.
Tutti quei personaggi che ci fanno letteralmente salire l'ormone. Al quinto posto c'è Daryl, quarta posizione va a Will di Alias, al terzo posto Gannicus, seconda posizione che non può essere altro che Corky, e arriviamo in prima posizione che non poteva che aspettare a un'unica persona, Sawyer alias Occhi di Ghiaccio.
Ma anche noi siete maschietti, vogliamo far sentire la nostra voce, e rubando un po' dai suggerimenti di Nosfer David, di Andrea e di Giuseppe D'Arrigo all'interno del gruppo del Serial Club, sono riuscito un po' a trovare anch'io una top 5 femminile. È stata dura, molto dura, restringere il campo solamente a 5 nomi. Quindi prima di partire con la top 5 ho sparso qua e là dei nomi che sarebbero potuti entrare ma che non ce l'hanno fatta per pochissimo. E partiamo da Rebecca Mader, la Charlotte Lewis di Lost. Poi c'è Stana Katic, che è la Beckett di Castle, da cui volentieri penso che un po' di tutti noi maschietti ci faremmo ammanettare. Megan Horry, che è la Ruby, o meglio il cappuccetto rosso di Once Upon a Time. Poi Tiffany Amber Thiess, la moglie di Burke, ma soprattutto da adolescente protagonista di Beverly Hills. E poi c'è Claire Danes, la Carrie di Homeland, una bellissima donna, ma Carrie mette troppa ansia per entrare nella top 5. Ma adesso, dopo avervi fatto capire il lungo travaglio che è stato dover scegliere la top 5 dei sogni erotici telefilmici, ecco le 5 donne che porterei fuori a cena, e poi chi vivrà vedrà. Quinto posto per il primo amore telefilmico, che ovviamente non si scorda mai. Jenny Garth, o meglio Kelly di Beverly Hills 90210, sempre in bilico tra il ribelle Dylan e il buon Brandon. Finita la serie, si è un po' persa per strada, ma nonostante il passare degli anni, se mi trovassi ad incontrarla, esibirei il mio migliore inglese con un "You are my first TV love". E chissà quale sarebbe la sua reazione, forse una pizza in faccia, non lo so. Quarta piazza per Alexandra Breckenridge. Ok, le vostre facce si saranno trasformate in un enorme punto interrogativo, lo so, vi sto vedendo. Ma se vi trasportassi in una casa dell'orrore, precisamente un anno fa, nella prima stagione di American Horror Story, e vi dicessi che è la cameriera della casa, ovviamente non la versione più anziana, ma quella più giovane, capace di smuovere e di suscitare un minimo di emozioni anche nell'impassibile stoccafisso di Dylan McDermott. Quarto posto quindi per la cameriera sexy, che diciamoci la verità è un po' in sogno erotico in generale. Terza piazza, che farà discutere? Un nome che ho già anticipato all'interno del gruppo su Facebook, in cui ovviamente se non ci siete vi invito a farvi parte. Dicevo, l'unico nome che ho anticipato e che è anche il nome che più è stato contestato. Fredda, algida, austera, dura, ma che ogni tanto sta a far trasparire anche il suo lato più tenero. Protagonista indiscussa di Fringe, la bellissima e biondissima Anna Torv. Non proprio una bomba sexy, ma è il mio personalissimo terzo posto, e sfido però chiunque a dire che non ha una voce sensuale ogni volta che risponde al telefono e fa "Dunham". Finora la scelta è andata un po' ponderando e mettendo insieme personaggio e attrice, ma per le prime due piazze è il personaggio, è un po' il ruolo quello che mi ha portato a scegliere i primi due posti. Nella seconda posizione ci trasferiamo in uno dei serial a più alto contenuto di estrogeni e testosterone, in cui gli uomini passano la maggior parte del tempo a torso nudo e le donne portano spesso vestiti in pelle o sono molto poco vestite. True Blood. Al secondo posto però non c'è la sboccatissima Tara, né la protagonista Anna Paquin o la pur molto hot Pam, ma colei che anche David e Giuseppe hanno inserito nelle loro rispettive classifiche, ovvero Deborah Ann Woll, ossia Jessica Hambly all'interno di True Blood. Sfido qualcuno, uomo o donna che sia, a dire che Jessica non è eccitante, non nel suo essere Jessica. Il primo posto, un po' a sorpresa anche per me, devo essere sincero, perché non ci avrei pensato prima, senza il suggerimento di Andrea, sempre all'interno del gruppo, va a Christine Hendricks, ovvero la Joan Holloway di Mad Men, quindi direttamente dagli anni 60, la segretaria tuttofare, una donna e adulta e molto femminile in quel suo sculettare all'interno, diciamolo proprio, sculettare all'interno dell'ufficio. È un po' quella segretaria sexy che tutti quanti un po' vorrebbero avere intorno, che a sorpresa un pochettino si è presa con questo suo ruolo così giunonico il primo posto della top 5. Invito tutti quanti, donne e uomini, a unirvi al Serial Club e a proporre la vostra top 5, sia per rispondere a quella di Alessia, sia che per rispondere alla mia. Ma adesso facciamo subito un salto nel passato insieme a Martina e al suo angolo Revival.
Bentornati allo spazio Revival di Serial Club. Come ogni settimana, anche quest'oggi faremo un tuffo nel passato con le vostre sitcom preferite. Quest'oggi parleremo di un telefilm eccezionale, a mio modesto parere, ovvero Friends. Molti lo adorano, altri meno, ma secondo me resta una grande serie e sicuramente non sono l'unica a pensarlo. Friends è andato in onda fino al 2004. È iniziato nel 94, quindi 10 lunghi anni di compagnia con questi ragazzi che condividevano gli appartamenti in un condominio di New York. E cosa facevano? Ma fondamentalmente le loro vicende si sono aggirate appunto fra i vari appartamenti che hanno condiviso insieme, cambiando molto spesso coinquilini. E il loro punto centrale di ritrovo, come sicuramente ricorderete, era il Central Park. Curiosità, anche se Friends è ambientato a New York, in realtà è stato girato quasi interamente a Los Angeles. Infatti a New York sono state girate soltanto le scene esterne delle palazzine. Monica, tutti sapete chi è, la Moretta, all'inizio doveva interpretare il ruolo di Rachel. E Rachel doveva interpretare quello di Monica. Entrambe le attrici hanno rifiutato l'offerta perché si sentivano più a loro agio nelle parti che poi hanno effettivamente avuto. Friends ha avuto moltissimi riconoscimenti. Ad esempio negli USA l'ottava stagione, andata in onda più o meno nel 2001-2002, è stata la serie televisiva più vista tra tutte quelle trasmesse durante quell'anno. Ha avuto uno share medio del 26% e una media di 26 milioni di telespettatori a puntata. Questo grandissimo successo ha fatto sì che negli anni la serie vincesse tantissimi premi. Ad esempio ha vinto molti Emmy alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000.
Consigli telefilmici per telefili ossessivi. Più rapidi di Flash, saltiamo da una rubrica all'altra e partiamo con i consigli. Con il passare delle puntate è inutile che mi soffermi troppo sui commenti dei telefilm della domenica, in onda ieri sera e quindi oggi ovviamente rintracciabili. Quindi senza pause e senza soste, che presto arriveranno anche per loro, vi ricordo le quinte puntate di Once Upon a Time, Revenge, 666 Park Avenue, Dexter, Homeland e The Good Wife. È finito Copper, infatti Alessia non smette di piangere da più di una settimana, ma continua invece The Walking Dead. Lunedì Orfano di Alphas, che ha concluso la sua ottima seconda stagione la scorsa settimana, ma dopo la pausa della settimana scorsa tornano i protagonisti del lunedì, quindi How I Met Your Mother, Castle, Tubo Girl, Mike e Molly e il discusissimo Revolution. Il martedì è ormai la serata dedicata alle comedy, ce ne stanno ben 8 sui tre principali canali americani e in ordine crescente di interesse e non di puntate sono New Girl, Rising Up, la cui quarta puntata è stata bellissima e chiunque l'avesse abbandonato recuperate questa terza stagione, la sottovalutatissima Happy Endings, Apartment 23 per sintetizzare, Go On, The New Normal e infine The Mindy Project e Ben & Kate, che se fanno un'altra puntata come quella scorsa li avverto che usciranno dai consigli. Mercoledì con Criminal Minds, Modern Family e Suburgatory in Subordine e ancora su Beautiful Arrow, di cui devo ammettere che non sono però in pari. Al giovedì occhio che le serie ABC saltano causa diretta dei Country Music Award, quindi spazio libero per The Big Bang Theory, che continua a macinare ascolti e non vedo come potrebbe essere diversamente, visto uno Sheldon in ottima forma, dalla scena del tè con Amy alla scelta del costume per Halloween, e poi Person of Interest, e vi ricordo che va in onda anche Elementary. Venerdì al gran completo con Grimm, Fringe e Heaven. Spero che abbiate preso appunti e buona settimana telefilmica a tutti.
Ciao Riccardo e ciao a tutti gli ascoltatori di Radiofonica e di Serial Club. Sono Michele e sono ancora qui per la vostra rubrica Fringe della settimana. Allora, siamo arrivati alla puntata numero 4 e dopo un paio di puntate decisamente sottotono, almeno per la maggior parte dei telespettatori e soprattutto dei telespettatori di Serial Club, direi che finalmente siamo arrivati a una puntata piuttosto interessante. Gli autori nei giorni scorsi avevano già affermato che durante la quarta puntata A si sarebbe rivisto Broyles, B sarebbe morto un personaggio. 2+2, molti dei video spettatori e dei blogger avevano già dato per certa la morte del responsabile della divisione Fringe. Sarà davvero così? Non posso continuare ad analizzare la puntata senza svelare quello che è il finale della puntata stessa, quindi darò un paio di secondi per chi non volesse sentire il resto del mio intervento per semplicemente spegnere. Fatto? Perfetto, continuiamo. Dunque, muore alla fine dell'episodio, invece non muore Broyles. Ebbene sì, dopo una puntata tutta ricondotta su un tema che sembrava condurre Broyles a una morte certa e molto veloce, una quinta serie che l'avrebbe visto perderlo praticamente appena entrato in scena, ebbene non è lui che muore, ma è, ebbene sì, Henrietta. Un colpo di scena che gli spettatori certamente non si sarebbero mai aspettati, soprattutto solo dopo 4 puntate. Muore la figlia di Peter ed Olivia, il legame che li aveva sostanzialmente portati fino a questa quinta serie, muore subito dopo 2 puntate che in effetti, se viste adesso con l'occhio di poi, erano un preludio, nel senso che erano tutte riconducibili al sacrificio e al sacrificio per un familiare e al concetto di famiglia che gli autori volevano esprimere in queste prime puntate di Fringe, come già ho ricordato nella scorsa settimana. Devo dire anche che Peter verrà segnato certamente profondamente da questa puntata, è lui infatti che decide di lasciare indietro Henrietta per poi ritornare a recuperare più tardi, e quindi è evidente il suo senso di colpa dalle ultime inquadrature della puntata, senso di colpa che ovviamente viene accentuato anche dal senso di colpa di averla lasciata, di averla abbandonata già una prima volta quando era bambina, e in parole povere probabilmente questo senso di colpa si vedrà in maniera compiuta nelle prossime puntate. Vedremo se Peter avrà delle ripercussioni a livello psicologico che gli autori vorranno mostrare. Sembrava meno colpita da questo punto di vista Olivia, a cui viene dato meno spazio nel saluto finale di sua figlia. Che dire, è un po' difficile capire a questo punto come gli autori vogliono proseguire da questo punto. Henrietta sembrava un personaggio chiave perché era abituata a muoversi nel mondo degli osservatori, era riuscita a imparare a come eludere il loro controllo mentale, eppure è stata eliminata dopo solo 4 puntate. Vedremo a questo punto nelle restanti 9 come gli autori pensano di continuare il loro percorso in queste ultime puntate di Fringe. Certamente ci hanno spiazzati, devo essere sincero, ci hanno spiazzati, non ce l'aspettavamo, nessuno dei fan di Fringe se lo aspettava. Una puntata bella, intensa, in cui si alternano momenti di commedia, momenti drammatici, momenti sentimentali, un'ottima miscela, un'ottima puntata. E a questo punto non resta di continuare a seguire la serie per capire come si svolgerà fino alla fine. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Riccardo, anche per questa settimana abbiamo finito. Buonasera a tutti.